forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Laudetur Jesus Christus.
Radio Giornale, ore 8.
Service information, Radio Vatican.
Italian, French and English edition.
Buon pomeriggio cari ascoltatori e benvenuti all'ascolto di questa puntata del Mondo alla Radio dedicata appunto ai 90 anni della Radio Vaticana. Allora, chi ci segue da tempo non ha capito male, quella che avete sentito è una delle sigle del nostro radiogiornale. Lo sapete, le modalità di fare i notiziari col tempo sono cambiate, ma comunque l'informazione vaticana internazionale è sempre stata un punto fermo di questa emittente. E allora abbiamo con noi Maria Briggini, che ha lavorato come assistente alla produzione per anni, soprattutto al radiogiornale. Maria, buon pomeriggio.
Grazie Alessandro, anche a te.
Poi alla mia destra Paolo Scappucci, per anni caporedattore e notiziario del radiogiornale Le 14. Buon pomeriggio Paolo.
Grazie.
E poi Roberto Piermarini, che è stato caporedattore per diversi anni del notiziario, quello delle 8 la mattina. Allora, io Maria, buon pomeriggio.
Anche a te, anche a te.
Allora, Maria, che cosa fa un assistente alla produzione? Diciamolo, perché gli ascoltatori conoscono in qualche modo questa figura, ma non capiscono bene. Io lo direi.
Tutto è cominciato, io sono entrata nel 72, quando il radiogiornale era cominciato nel 57, però seguivamo, insomma, era tutto molto meno semplice di adesso, nel senso che non c'avevamo computer, non c'avevamo niente, veniva tutto scritto sulle matrici e qualche volta le matrici al ciclo stile si rompevano e bisognava riscrivere tutto. C'erano 7 lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, polacco. Quindi, insomma, noi dovevamo dare, c'erano dei traduttori e diciamo che la produzione appunto consisteva in questo, cioè io tenevo i contatti con questi traduttori e cercavamo sempre di organizzare, se qualcuno non poteva venire quel giorno bisognava trovargli degli, naturalmente un sostituto, però poi con il tempo andando avanti, quando il radiogiornale è diventato le cose sono un pochino cambiate, quindi ho interagito con gli altri programmi della Radio Vaticana per recuperare interviste, un po' di coordinamento con i nostri corrispondenti, i nostri collaboratori, insomma, ecco, tutto questo.
Ecco, e le sorprese non mancavano mai, mi sa?
No, le sorprese non mancavano mai, soprattutto quando è arrivato il Netia, cioè il montaggio al computer, le sorprese qualche volta erano che si rompeva verso l'ora della cioè dell'andata in onda, cioè le 2, e quando succedeva questo, certo, c'era un momento di panico, perché dovevamo subito, però insomma,
però comunque si andava in onda.
Sì, certo.
Allora senti Paolo, tu oggi quando ti ho parlato al telefono stamattina mi hai raccontato un aneddoto bellissimo. Il tuo primo giorno di lavoro possibile, eravamo là, insomma.
Sì, io sono entrato il primo luglio del 69, direttamente in ruolo senza un giorno di prova, e di lì a qualche giorno ci sarebbe stato lo sbarco del primo uomo sulla Luna. Padre Martegani, che era il direttore allora della Radio Vaticana, mi disse: tu sei l'ultimo arrivato, commenta tu l'allunaggio del primo uomo sulla Luna. E notare che allora la nota di cronaca della Radio Vaticana veniva percepita come voce ufficiale della Santa Sede. Io, che ero stato missionario di rottura alla Procivitate Cristiana, partì in quarta dicendo: invece di sprecare questi miliardi per la Luna, perché non abbiamo risolto il problema della fame nel mondo? E padre Martegani mi dette una lezione che mi è servita per tutta la vita. Dice: Paolo, tu puoi dire tutto quello che vuoi, l'importante è come lo dici. Tu di siamo arrivati sulla Luna, allora è il momento adesso di risolvere anche i problemi che più stanno a cuore dell'uomo. Ma ce ne ho tanti episodi, diciamo, un po' caratteristici. Ho qui tra le mani una lettera che mi ha scritto Fabrizio De André, quando io proposi a padre Pellegrino, che era il direttore del programma italiano della Radio Vaticana, di fare una cosa straordinaria alla Radio Vaticana, mai fatta prima, una rubrica di canzoni, dimmi cosa canti. E proposi, insieme a quella che poi sarebbe diventata mia moglie, Piera Damaso, una serie di trasmissioni sulle canzoni più in voga allora, cominciando da quelle più, diciamo, provocanti, come quella di Guccini, Dio è morto, oppure di Fabrizio De André, si chiamava Gesù. Padre Pellegrino mi guardò un po', disse sì, facciamolo. E fu un'esplosione sui media di tutto il mondo. Io ho una valigia di ritagli a casa, di stampe di tutto il mondo, di questa novità alla Radio Vaticana. E Fabrizio mi ha scritto poi una lettera, è cominciata un'amicizia fino a quando lui è morto, in cui ha detto: la radio italiana mi rifiuta, ma la Radio Vaticana mi accetta. E così con Guccini e con Dio è morto, è stata una bellissima esperienza.
Benissimo, comincia. Poi magari ce ne racconti qualcun altro dopo.
Volentieri.
Roberto, tu per anni ti sei fatto le alzatacce, diciamo, perché tu la mattina dovevi stare qua alle 5.45, per cui insomma hai perso molte ore di sonno.
Per 35 anni, sì.
E tra l'altro con l'esigenza di fare un giornale internazionale che guardava al mondo equilibrato nell'arco di un paio d'ore,
certo.
Bisognava allestirlo.
Sì, noi trovavamo alle 6:15 e alle 8 andavi in onda. Quindi
E come si faceva tutto questo? Cioè riuscire a combinare attualità ma anche equilibrio e capacità di dare delle notizie comunque importanti.
Sì, considerate che noi facciamo questo notiziario, eravamo praticamente due redattori. Tanto che quando venne la BBC non ci credeva, si misero a ridere, perché la BBC faceva un notiziario, lo stesso nostro, di un quarto d'ora con 27 redattori, quindi era una cosa, dice, non è possibile. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto creato una rete di corrispondenti in tutto il mondo. E chi erano questi corrispondenti? Non erano sacerdoti ovviamente, no? Ma erano, molti erano per esempio i corrispondenti dell'ANSA oppure di altre agenzie, che ovviamente impegnati perché sapevano anche come porre certe notizie. E noi la mattina ricevevamo, in primo tempo durante la notte registravano durante la notte questi servizi che facevano, tante volte anche la mattina li inviavano la mattina sulle ultime notizie, e poi noi avevamo un telaio, diciamo così, di notizie che noi incastravamo in questi servizi che c'erano, e in un quarto d'ora andavano in onda anche 7-8 servizi da tutto il mondo. Quindi era un corrispondente da New York, poi passavamo al Medio Oriente, poi si passava in America Latina, quindi era un lavoro. La cosa più difficile qual era? Era quella dell'equilibrio, come tu stavi dicendo, perché noi potevamo andare in contrasto con la Segreteria di Stato, perché la Segreteria di Stato ha una politica particolare, no? E noi non potevamo ovviamente scavalcare la politica della Segreteria di Stato. Ad esempio, la guerra delle Falkland Malvine. C'era la Gran Bretagna e l'Argentina, tutti quanti avevano rapporti, tutti e due i rapporti con la Santa Sede, facciamo dell'equilibrismo, addirittura si lamentavano se noi dicevamo prima Falkland Malvine, telefonava l'Argentina, no, Malvinas Falkland, cioè era veramente quasi impossibile, però abbiamo cercato
un lavoro diplomatico,
lavoro anche diplomatico, per esempio tutto il Medio Oriente, pensate al Medio Oriente, palestinesi e israeliani, noi dicevamo, se dicevamo una parola di troppo ad esempio poteva chiamare, ma non ha mai chiamato, l'ambasciata israeliana, quindi ecco, era un equilibrio veramente, possiamo dirlo anche instabile tante volte, perché non sappiamo come comportarci, però ce la siamo sempre cavata e devo dire che non abbiamo avuto mai nessun problema in questo senso politico, a livello politico, perché veramente poteva scatenare anche un problema anche diplomatico. E devo dire una cosa, che il notiziario delle 8 di mattina internazionale, italiano, inglese, italiano, francese, inglese e spagnolo, negli anni 80 era il notiziario più ascoltato in Europa, perché c'era stata un'indagine che aveva fatto la RAI, non noi, in cui diceva che il notiziario delle 8 era il più ascoltato in Europa. Questa è stata una grande soddisfazione per noi.
Benissimo, allora, gli avvenimenti grandi, diciamo, e meno grandi della Chiesa sono sempre stati al centro, appunto, del lavoro della Radio Vaticana. E allora torniamo indietro nel tempo e facciamo sentire alcuni servizi.
Un inchino davanti alla folla che ammutolisce, disarmata. È la scena a cui il mondo ieri ha assistito, incredulo, di fronte all'atto di straordinaria umiltà di Papa Francesco, che ha subito offerto la misura della sua persona e un indizio di ciò che sarà il suo pontificato. Il nuovo successore di Pietro, chino in avanti, ha appena chiesto di ricevere su di sé la preghiera del popolo di Dio. In un attimo le grida ritmate vengono ricacciate all'indietro, le mani esultanti ammainate assieme agli striscioni, mentre tante si intrecciano nel gesto universale di chi prega. Sono più di 100.000, da mezzo mondo, parlano lingue diverse e in pochi secondi sembrano soprattutto i fedeli di una gigantesca parrocchia che rispondono concordi alla semplicità, per quel frangente inedita e inaudita, del loro nuovo pastore.
La periferia che diventa centro, gli ultimi che diventano i primi. È il miracolo compiuto da Francesco a Lampedusa. Il Papa doveva venire qui, lui stesso confida questa necessità del cuore. Doveva guardare, sentire, abbracciare chi soffre e chi si fa ogni giorno buon samaritano per gli ultimi. Alla messa, dal palco, può scorgere le carcasse delle imbarcazioni dei migranti. Il suo pastorale, come il calice, l'ambone, l'altare, è realizzato con il legno delle barche che ogni giorno solcano il mare di Lampedusa. Simboli come la scelta delle letture, dei paramenti, che vogliono sottolineare la dimensione penitenziale della celebrazione.
Allora, queste erano le lezioni di Papa Francesco e poi le visite a Lampedusa. Tra l'altro saluto Alessandro De Carolis, che è l'autore, io lo vedo dall'altra parte del vetro, l'autore del primo servizio. Maria, che aneddoto ci racconti? Perché insomma tu ne hai viste di cotte e di crude, diciamo.
Sì, diciamo che io sono appunto entrata nel 72, poi nel 78, il 6 agosto è morto Giovanni Paolo, Paolo VI, e quindi tutto il conclave, tutto quanto, e poi le elezioni di Giovanni Paolo I. E siccome appunto era successo agosto, mi sono presa qualche giorno di vacanza e andai fuori. E una mattina, appunto, alzandomi, sentivo: è morto il Papa, è morto il Papa. Dico: oh, vedi, però ricordano ancora Paolo VI, perché erano passati, era passato più di un mese, quindi insomma, dico: ah, però vedi. E a un certo punto, passando davanti alla cattedrale di questo posto dove stavo, vedo un cartellone con scritto: è morto il Papa. Sono rimasta un attimo così. E poi a un certo punto è venuto fuori che era morto Giovanni Paolo I. E quindi ho telefonato subito in ufficio per sentire, e loro mi hanno detto: sì, se puoi tornare, torna subito, perché ecco. Quindi nel giro di un mese e mezzo abbiamo avuto l'incontro con due conclavi. E poi un'altra cosa terribile è stato l'attentato a Giovanni Paolo II. Io ero appunto tornata a casa, ho sentito, faceva molto caldo, era maggio, e quindi le finestre erano aperte, ho sentito la sigla del radiogiornale straordinario, telegiornale straordinario, e ho aperto così per curiosità e è venuto fuori l'attentato, purtroppo, a Giovanni Paolo II.
Paolo, come si vivono quei momenti, soprattutto i conclavi? Tu come li hai vissuti?
Naturalmente... Ricordo quando fu eletto Giovanni Paolo Papa Wojtyła. Io ero qui in redazione e ci furono i nostri colleghi della Radio Polacca, mi dice: vedrete che Papa, questo è un bue, non è... E difatti era l'immagine della forza, della potenza. Poi purtroppo Ali Akça ha fatto quello che ha fatto ed è cominciato il suo lungo calvario, in cui ci ha dato forse l'esempio più grande della sua vita, più ancora di quando era un leone più che un bue, con l'accettazione della sofferenza e l'offerta del suo calvario è stato.
Roberto, come hai fatto a far crescere comunque tutta questa rete di corrispondenti e soprattutto, ripeto, a dare quasi questo caleidoscopio al mondo? Cioè, nel senso, il tuo lavoro anche nel cercarli, qual è stato?
Ma abbiamo cominciato, devo dire, posso fare anche un nome. Io ho cominciato con Vincenzo Lanza, che era il corrispondente da Stoccolma della Repubblica. E ho cominciato con lui, poi mi hanno cominciato a telefonare i corrispondenti dell'ANSA, quindi abbiamo cominciato, c'era un corrispondente ad esempio della Stampa di Torino che scopriva il Medio Oriente, poi è subentrato Graziano Motta, il mitico Graziano Motta,
Graziano Motta,
sì,
esatto.
per il Medio Oriente, ecco. Ma diciamo che poi l'uno con l'altro, chiedevo al collega, per esempio c'era il collega Salvi che stava in Argentina, senti, ma c'è qualche tuo collega sensibile diciamo al Vaticano che vuole collaborare? E loro dicevano sì, perché noi all'ANSA siamo una sigla, no? Mi diceva Maurizio Salvi, no? Cioè, io sono MS, invece sentono la mia voce, e io quando ho fatto i primi servizi mi chiamavano i parenti, mi chiamavano gli amici, oh, sento la tua voce, eccetera, anche perché noi venivamo ritrasmessi e veniamo anche ritrasmessi da circa 200 radio locali, quindi oltre che dal Vaticano tutte le radio locali ritrasmettevano i nostri notiziari, solo i nostri notiziari. E quindi chiaramente li conoscevano un po' tutti, tanto che Maurizio mi diceva, sono andato in Sicilia, mi hanno detto, ah bravissimo, io so che tu fai servizi per noi, c'è cosa che è un po' di notorietà, diciamo così.
Certamente.
Ecco, e poi erano anche, per esempio, nostri collaboratori che stavano qui da noi, che hanno fatto un tirocinio da noi, poi magari erano andati all'estero, quindi continuavano a collaborare con noi. Ecco, però è stato un lavoro molto capillare, capisci? Anche perché bisognava stare attenti a chi c'avevamo, chi faceva i servizi per noi, ma devo dire tutte persone fidatissime. E poi devo dire un'altra cosa, che era in quattro lingue, quindi poi io mi occupavo dei redattori italiani, dei corrispondenti italiani, poi c'erano gli altri colleghi che si occupavano di quelli francesi, inglesi e spagnoli. E devo dire qui una cosa, che dopo diversi anni poi il programma spagnolo è stato soppresso, è rimasto italiano, inglese e francese, ma gli spagnoli avevano addirittura 40 corrispondenti. Io mi ricordo ancora che durante la guerra in Afghanistan avevano un corrispondente che lavorava per noi della Radio Vaticana in spagnolo, che seguiva i mujahideen, quindi durante i servizi si sentiva sparare, sentivano le bombe, una cosa incredibile.
Beh, io ricordo, no? Ancora tutta la guerra nel Bosnia, per esempio.
Esatto, quindi abbiamo fatto un lavoro, ecco, da questo punto di vista, sempre cercando persone, sempre rinnovando anche,
certo,
i corrispondenti.
Tra l'altro pure, diciamo, non è che venivano pagati tantissimo, però lo facevano anche con amore e con voglia,
sì,
di
impegnarsi. Sì, però la Radio Vaticana, in particolare, diciamo, Padre Lombardi, abbiamo rischiato molto da questo punto di vista nel budget, perché prima non c'era il budget dei corrispondenti, forse lo può dire Paolo, no?
Sì.
Era tutto quanto, chi lo voleva fare lo faceva. Per... E invece con il corrispondente abbiamo cercato di creare un budget per cercare di alzare un po' il livello.
Una posta in bilancio.
Sì, certo.
Allora, appunto, l'abbiamo detto, la Radio Vaticana ha sempre seguito con attenzione i grandi avvenimenti internazionale. Allora sentiamo alcuni dei servizi che nel corso degli anni abbiamo mandato in onda.
21:30, la prima esplosione seguita da una seconda ed una terza ad opera di kamikaze è fuori dallo stadio di Francia, a Saint-Denis, a nord della capitale, mentre si gioca l'amichevole tra Francia e Germania. La gente non si accorge di nulla, il presidente Hollande, che assiste alla partita, viene immediatamente prelevato. La paura e il panico arrivano alla fine del match, quando viene annunciato cosa è successo, e dagli spalti tutti si riversano nel campo. Fuori Parigi è come Beirut, Tripoli o Baghdad. La Francia è sotto un attacco senza precedenti. Colpi di Kalashnikov colpiscono i cosiddetti soft target, gli obiettivi facili, non protetti, come bar, ristoranti, al Bataclan, storica sala da ballo dove 1500 persone stanno seguendo un concerto. Quattro terroristi hanno massacrato almeno 100 persone.
Si vota per 13 governi regionali, tra i quali 7 sono controllati dal Partito Popolare e 4 dai socialisti. Sono 3 le regioni nelle quali potrebbe darsi una nuova maggioranza: le isole Baleares, Navarra e Canarias. La campagna è stata dura, aspra, con l'intervento personale dei grandi leader politici, in particolare di Zapatero e Rajoy. Troppo spesso i contenuti dei dibattiti politici giravano attorno alle grandi questioni delle istituzioni centrali, come se fosse in gioco la politica nazionale e non quella amministrativa locale o regionale.
Io credo che il governo Monti possa ridare fiducia ai mercati internazionali, che hanno svolto un ruolo tremendo in questo periodo, e anche all'Unione Europea nel sistema Italia. E poiché a mio avviso questi ingredienti di fiducia sono cruciali nel momento presente, ritengo che la nostra situazione dovrebbe migliorare con riferimento ai tassi di interesse sui titoli di Stato.
Allora, le sigle che avete sentito all'inizio e che sentite anche adesso sono di Tommaso Pallottino, che è un tecnico del suono della radio, che anche lui è andato in pensione. Ecco, sentiamo che cosa ci ha detto.
Io venivo, prima di entrare alla Radio Vaticana, facevo musica dal vivo, così arrivando alla Radio Vaticana vedo una tastiera alla ex Regia 9 e comincio a giocarci fin quando mi sono comprato la tastiera mia, mi sono comprato il primo computer, insomma di lì in poi ho sviluppato quella che era la mia vena artistica. E ho realizzato diverse sigle, siglette, stacchetti, allora per quel programma si chiamava Radio Vaticana Sera, che era il radiogiornale della sera. Dopodiché mi sono cimentato, ho alzato il tiro, nel senso ho proposto la prima sigla del radiogiornale. Allora io lavoravo prettamente con sistemi elettronici, ossia musica elettronica fatta col computer, con l'ausilio del computer, non fatta dal computer, ma programmando il computer e facendo io determinate cose.
E che cosa hai imparato in tutti questi anni?
Ho imparato che non ci sono limiti, soprattutto se si ha una buona conoscenza tecnica. Quello che uno fa in un modo solo, il tecnico sa che lo può fare anche in diverse maniere, per ottenere anche risultati migliori.
Tommaso, ma l'ispirazione, perché devo dire, io le ho sentite, sono tutte sigle, ho l'impressione molto elaborate, come ti veniva?
Questo non te lo so dire, perché appunto qui mi sono cimentato io con me stesso, cercando di fare delle cose almeno diverse dagli altri, magari sbagliando, magari inizialmente povere, poi arricchite in seguito. Quello che comunque ho sempre tenuto ben presente è che non dovevano essere banali, cioè non dovevano essere un qualche cosa di già sentito, per cui ho sempre cercato l'innovazione, la ricerca, sia dal punto di vista timbrico che dal punto di vista ritmico che da quello melodico. Chiaramente inizialmente non avevo una grande esperienza dal punto di vista musicale, ce l'avevo dal punto di vista tecnico, per cui mi sono un po' giostrato tra queste due diverse modalità operative. C'era, girando intorno al Christus Vincit, ho fatto delle rielaborazioni anche molto diverse, anche che lasciavano perplessi, perché ho affrontato in modo diverso alcune tematiche che erano consolidate, che è così e si fa così, invece no, è così ma si può fare anche così.
Allora torniamo in studio. Maria, che cosa ti è rimasto dentro della Radio Vaticana?
Tante belle cose e tanti amici, perché ancora ci sentiamo, ci frequentiamo, ci telefoniamo, anche con Paolo, per esempio, che ormai è parecchi anni che è fuori, però continuiamo a seguirci, lui non manca mai di mandare gli auguri per Santa Maria, e anche con Roberto, che è da poco, che è in pensione, però insomma continuiamo a sentirci, quindi mi è rimasta questa cosa, l'affetto di tutti.
Te Roberto?
Ma guarda, sulla scia un po' di quello che dice Maria, io devo dire che, appunto, ti dicevo prima, un notiziario fatto con due persone, no? Sembra quasi impossibile, ma quello che mi ha sempre colpito invece è che siamo stati un po' una famiglia, che abbiamo lavorato insieme, non voglio essere retorico, no? Ma è proprio così, cioè una famiglia che faceva le cose non perché le doveva fare o per dovere, eccetera, ma perché tutti quanti lavoravamo allo stesso obiettivo, al servizio del Papa, per creare un prodotto che poi abbiamo visto che è stato di un certo livello. Ecco, io quindi, adesso che sto in pensione da un anno, rimpiango un po' il clima che c'era tra noi redattori, che è stato un clima eccezionale, ma anche e soprattutto con i tecnici. Noi abbiamo avuto un rapporto bellissimo con i tecnici, abbiamo collaborato con loro, tante cose le abbiamo fatte grazie a loro, in particolare durante i viaggi del Papa, dove si è creata una familiarità con loro, siamo stati insieme e abbiamo lavorato insieme come Vita Gopito, anche in condizioni difficilissime.
Certamente.
Dall'Africa appunto all'America Latina.
Paolo, in 30 secondi, a te che ti è rimasto dentro?
Mi è rimasto l'amore per l'attualità dell'informazione, naturalmente. Mia moglie dice che io sono fissato con il telegiornale, ma soprattutto io l'avevo scritto sotto il vetro della mia scrivania: Concordia parver es crescunt. Con la concordia le piccole cose crescono e con la discordia tutto va in rovina. Questo è stato quello che ho cercato di fare alla redazione della Radio Vaticana, a cercare di far andare d'accordo tutti, è quello che continuo a fare nella vita.
Ti ringrazio Paolo. Allora io chiudo qua questa puntata del Mondo alla Radio. Un grazie a Maria Brigina, Roberto Piermarini e Paolo Scappucci, e grazie per essere stati con noi. Rimanete sulla Radio Vaticana, continuate ad ascoltarci. Grazie a tutti.